Città del Capo Radio Metropolitana presenta Le morte al Dio di Pouvretto, ovvero Francesco Roncati e il repertorio dei matti della città di Bologna. Documentario radiofonico in 6 parti di Roberto Benatti e Franco Foschi, realizzato nell'ambito della ricorrenza del trentennale della legge 180, col patrocinio dell'assessorato alla sanità e sociale della provincia di Bologna. Sceneggiatura di Franco Foschi. Ricerche d'archivio. Roberto Benatti e Francesco Rosa in collaborazione con il personale dell'Archivio Storico Provinciale e dell'Istituzione Gianfranco Minguzzi. Musiche originali di Giuseppe Cervino. Ringraziamo il maestro William Matteuzzi per averci concesso di utilizzare il brano introduttivo O Falce di Luna Calante, da lui interpretato, tratto dal CD William Matteuzzi Rare Songs, lirica da camera, musica di Francesco Paolo Tosti, regia di Roberto Benatti.
Il documentario radiofonico è dedicato alla memoria di Gianfranco Miglietta, amico e attore, tragicamente scomparso dopo la realizzazione di questo lavoro.
Seconda puntata. Benedetto sia il colera. Riassunto della puntata precedente. Con grande caparbietà e con l'aiuto dell'esimio professor Francesco Rizzoli, i responsabili del manicomio di Bologna, Francesco Roncati, riesce ad ottenere il permesso di spostare i matti dalla fatiscente struttura del Sant'Orsola all'ex convento delle Salesiane, situato in via Sant'Isaia. «Benedetto sia il colera», disse Roncati in quell'occasione. Fu infatti la malattia che colpì una delle ricoverate nei malsani stanzoni del Sant'Orsola a convincere l'amministrazione a concedere il permesso del trasferimento per paura di un'epidemia.
È notte. È il 12 settembre del 1867, un settembre ancora molto caldo. È il gran giorno. Comincia il trasferimento dei matti dal Sant'Orsola all'ex convento delle Salesiane di via Sant'Isaia. Un primo gruppo di matti impaurito e vociante, zittito dagli infermieri, attraversa la città a piedi, dietro a carretti pieni di masserizie e suppellettili ospedaliere, accompagnati da una decina di infermieri. Lo strano, balordo, insolito corteo percorre le vie del centro in un silenzio intaccato appena da qualche grugnito di malcontento dei mentecatti. Meglio farle di notte queste cose. La cittadinanza non deve vedere.
Shh! Silenzio! Buoni che siamo arrivati! Gigi! Lucianen, te sei boia d'un boia. Shhh, Assunta, stasetta, non fare questi urli. Dobbiamo fare piano. No, non puoi andare a piedi. Resta sul carretto, dai. Siamo quasi arrivati.
Mi chiamo Fontana Assunta, ho 25 anni. Di mestiere ho sempre fatto la filatrice. Io di notte vedo i morti, li sento camminare e correre, mi soffiano sul collo e mi parlano. Poi mi viene spesso da piangere, allora devo per forza stracciare tutto quello che trovo e non ho neanche voglia di mangiare. Certi giorni mi verrebbe da buttarmi giù nel pozzo. Sì, nel pozzo. Tutto quello che mi fa voglia è andare in bara. In bara. I dottori dicono che ho la pellagra e lo scorbuto perché ho mangiato sempre troppo poco. E solo la polenta di frumentone. La mangiavo perché non c'era nient'altro, mica perché mi piacesse.
Fontana Assunta. Diagnosi. Lipemania a prognosi infausta. Causa della malattia. Miseria. Oligoemia. Malattie sofferte. Pellagra con sintomi di allucinazioni. In sintesi, morirà tra breve. Firmato dottor Ignazio Zani.
Dunque il trasferimento dei matti era iniziato. Una cosa quasi impensabile dal punto di vista strettamente burocratico ed amministrativo. In rapporto all'edificio esistevano infatti ben altri progetti. La storia di quegli anni, con Bologna che assumeva un ruolo politico e militare strategico nell'ambito del difficile percorso verso la unificazione del Regno d'Italia, imponeva che molte proprietà venissero requisite per far fronte alle richieste di edifici da destinare ad uso militare. In particolare, nel 1866, quando venne votata la legge per la soppressione delle congregazioni religiose, tutti i conventi abbandonati erano stati offerti dalle amministrazioni locali all'esercito, in quanto era ancora in corso la guerra con l'Austria. Francesco Roncati era ben conscio che quello che era successo era un mezzo miracolo, reso possibile solo dalla collaborazione ostinata di un uomo di potere come Francesco Rizzoli, con le sue iniziative politiche abili e spregiudicate.
Eh sì, in quali ambasce mi sarei ritrovato? L'illustrissimo professore Rizzoli, oltre al suo ruolo di grandissimo prestigio nell'ambito universitario bolognese, era stato anche eminente uomo politico, deputato all'Assemblea delle Romagne prima e poi senatore. Ma non solo. Nell'ambito della vicenda psichiatrica in corso, fu decisivo davvero il suo ruolo di sovrintendente del corpo amministrativo degli ospedali di Bologna, nonché membro del Consiglio Provinciale e, naturalmente, presidente della Società Medico-Chirurgica, e questo quasi ininterrottamente per 20 anni. Senza di lui, la nostra avventura non sarebbe stata possibile.
Roncati era una persona pratica, estremamente sveglia e combattiva. Sapeva benissimo che sui miracoli non bisognava contarci troppo. Organizzò, anche grazie all'aiuto dei malati stessi, un rapidissimo smantellamento di ciò che rimaneva al Sant'Orsola, così che porte, letti, inferriati, suppellettili le più varie, tutto venne trasferito rapidamente nella nuova sede. Tanto quanto da una parte si demoliva, dall'altra si organizzava e costruiva. «Cosa fatta, capo A!» diceva ripetutamente Roncati in quei giorni. Con ogni probabilità non aveva torto ad avere qualche timore e senza quella occupazione mai si sarebbe ottenuto il permesso di rimanere nel convento. Mai i matti avrebbero ottenuto un'attenzione così forte e una sistemazione più dignitosa.
Mi chiamo Gaetana. Io quella notte lì che ci hanno portato via me la ricordo bene. L'infermiere Demetrio mi metteva sempre una mano sulla bocca se cercavo di parlare. «Ci abbiamo da stare zitti», diceva. «È notte!» Un po' mi dava fastidio che mi metteva le mani addosso. «Ci ho 69 anni, ho sempre fatto la filatrice, sono donna d'onesti costumi. Ho prestato servigi presso le famiglie più belle di Bologna, veh? Facevo i lavori domestici, o filavo».
Ciao Grillini, anche te ti hanno messo a lavorare qui in questa gabbia di matti?
Ciao Demetrio, sea, son qui da io. Mi hanno detto, vai alle Salesiane, da domani cominci a lavorare là. Faccio il portinaio di giorno, come a Sant'Orsola. A Laura, adesso ci sono i matti, eh? Ma quando li avete portati?
Li abbiamo portati stanotte a piedi e con i carri. Ci abbiamo caricato tutto quello che ci poteva portare via da Sant'Orsola. Oh, ma proprio in cosa, eh? E i matti poi? Dovevi vedere come erano spaventati.
e si lamentava perché non voleva camminare, voleva dormire. Allora si sdraiava per terra e quelli si divertivano e ridevano. Chi voleva salire sui carri e chi era sopra li buttava giù. E io digli di star zitti. E poi che questi che ci abbiamo portato sono quelli più tranquilli. Pensiamo te, che domani notte dobbiamo portare gli agitati. Me.
Ma che strada avete fatto? Doveva proprio essere un gran bello spettacolo, eh? E la Zan se la geva.
Sta pure a scendere. Già la mattina abbiamo cominciato a riempire i carri di tutto quello che poteva servire qui alle Salesiane. Abbiamo portato i letti, presi i materassi, smontato le porte, avant la vurefe a Sira. Pensa te che abbiamo smontato perfino i cessi? Poi abbiamo aspettato che facesse buio e intorno alle 11.
Beh, ma perché avete aspettato la notte? Non era meglio di...
Ma sta bene. Siamo partiti di notte per evitare che la gente non vedesse quello strano corteo, come l'ha chiamato Roncati, perché è stato lui a decidere di partire di notte, per non spaventare la popolazione, Giavalò. Così ti dicevo, siamo usciti pian piano dal manicomio di Sant'Orsola, avanti attraverso la porta e poi siamo andati su per la via San Vitale. E fino lì tutto bene, non abbiamo incontrato quasi nessuno. Poi siamo passati per la porta Ravegnana.
E adesso a voi, Redder, e come avete fatto quando siete arrivati alla porta Ravegnana? Ma che strada avete preso? Perché lì c'è il mercato di mezzo e tutte quelle viuzze piene di osterie e di ubriachi e di studenti che stanno lì vettoti al nota Ciacarer. Se vi vedevano era un bel casin, no?
Sì, c'hai proprio ragione, perché lì abbiamo incontrato due imbarieghi che hanno cominciato a fare i complimenti a una matta. Lei che rideva ci stava. Che fatica, anche due imbarieghi vleva. Ma devi sapere che prima che noi partissimo, due infermieri erano andati avanti per controllare le strade. Così abbiamo girato su per Stracastion, fino a via Farini, proprio per evitare il mercato di mezzo. E poi Barberia, Trebbo di Carbonesi, dritti dritti si arriva in Santigi. Caro Grillini, la poca gente che abbiamo incontrato ha detto niente. L'era Ismè, la guardava. Dovevi esserci a ieri da Redder, caro Grillini, vala Dio.
Ma i dottori erano con voi? E Roncati salgeva.
Ma che? Zani e Roncati ci aspettavano al manicomio insieme alle suore e agli inservienti. E così quando siamo arrivati tutto era già pronto per dormire. Abbiamo fatto anche questa, caro Grillini. E domani andiamo a prendere il gruppo degli agitati. E poi ci saranno i furiosi. A voi i propri Redder. Vola Dio.
Ora che si sono schiuse, quantunque solo precariamente, le porte di un così vasto, acconcio e salubrissimo stabilimento qual è il convento delle Salesiane, il sottoscritto professor Francesco Roncati propone di portarvi anche tanti altri alienati, e saranno 30 tra uomini e donne, quanti appunto immagino ancora a soffrire nel pian terreno del presente manicomio al Sant'Orsola, nel quale, io mi lusingo, non dovranno tornare a marcire durante il prossimo inverno, tanti poveri infelici.
Dovevano essere davvero giorni furiosamente impegnativi per Roncati, e nella medesima data, infatti, il 14 settembre, che ancora scrive al professor Rizzoli per manifestargli le sue preoccupazioni.
Illustrissimo signor professore, compio un dovere e le do per lettera la consolante notizia, a lei già avvisata sicuramente d'altronde fin da 3 giorni, che cioè una parte dei poveri pazzi si trova traslocata nel convento delle Salesiane. Ora è proprio il tempo che ella ci aiuti e difenda dalle 1000 influenze sinistre le quali si oppongono a un ulteriore trasporto di pazzi mediante 100 modi diversi di resistenza passiva. Sarebbe assolutamente necessario di cogliere questa propizia occasione per vuotare del tutto il piano inferiore del manicomio all'interno del Sant'Orsola, unanimemente dichiarato per inabitabile, ed anche diradare il piano superiore. E se ci si volesse di nuovo rintanare in questi sotterranei, io troverei necessario di esigere che innanzitutto venissero i rappresentanti della provincia, insieme al signor prefetto, ad ispezionare il luogo e collaudarlo. Solo allora, quando si avesse a trovare tanto coraggio e malanimo, solo allora io mi ci rintanerei di men malavoglia, perché altri si sarebbero addossati ufficialmente quest'onta vergognosa. Io raccomando di tutto cuore, anche per l'avvenire, alle sue cure provvidissime questo disgraziato stabilimento, e possa ella riuscire sì che non vada fallita questa preziosa circostanza. Con tutto il rispetto mi segno, suo devotissimo Francesco Roncati.
Con estrema soddisfazione di Roncati, l'intervento di Rizzoli presso la deputazione provinciale non si fece attendere.
Illustrissima deputazione provinciale, trasportando i pazzi nell'ex monastero delle Salesiane, la estate scorsa, questa amministrazione organizzava nel nuovo stabilimento il servizio in modo provvisorio, come si limitava a far eseguire nel locale le riduzioni più indispensabili. Ma questo ordinamento precario ha in sé inevitabilmente moltissimi difetti, i quali non possono essere tolti che da sistemazione stabile e definitiva, a cui d'altronde non sarebbe opportuno il por mano prima di avere la certezza che l'ex monastero suddetto sia stato ceduto per uso di manicomio. Prego quindi codesta onorevole deputazione provinciale a compiacersi di significare se abbia avuta alcuna comunicazione ufficiale intorno all'esito delle pratiche dirette al governo per ottenere la cessione del suddetto ex convento. E qualora tale notizia fosse pervenuta a codesta illustrissima deputazione, io la pregherei a dar corso a qualche sollecitazione per la definizione della pendenza, poiché grandemente interessa l'uscire dal presente stato di incertezza e dalle condizioni provvisorie in cui sono tenuti i pazzi. Firmato Francesco Rizzoli.
22 settembre 1867. Illustrissimo signor professore, in conformità di quanto ella mi suggeriva nella sua del 16 corrente mese, il trasporto degli alienati alle Salesiane è stato il più possibile affrettato e compiuto, talché tre uomini e donne non rimangono oggi al Sant'Orsola che appena 20, ivi lasciati per avere diarree o in caso di sospetto per colera, del quale si sono avuti finora 3 casi, ma nessuno nel nuovo stabilimento. I lavori più indispensabili per la sicurezza del nuovo manicomio procedono alla cremente e forse prima della fine del mese saranno compiuti. Anzi, i più urgenti sono ultimati già ora, talché è a credere non debba avvenire nessuno sconcio di fuga, di ammalati, di suicidi, eccetera. Intanto al Sant'Orsola si demolisce mentre si fabbrica alle Salesiane. Usci ed inferriate vengono tolte di là e in breve quel primo luogo sarà inabitabile, se non forse per ammalati comuni. Insomma, le cose procedono felicemente e soprattutto nella sua efficacissima influenza mi affido per sperare bene anche nell'avvenire. Suo devotissimo dottor Francesco Roncati.
Dal Corriere dell'Emilia, lunedì 23 settembre 1867. Sarà appreso con vera soddisfazione dal pubblico che gli alienati dal locale di Sant'Orsola vennero provvisoriamente trasferiti nell'ex convento delle Salesiane, che ci dicono essere adattissimo per un manicomio, del quale la nostra provincia ha assoluto bisogno, perché l'ospedale di Sant'Orsola è micidiale per gli infelici alienati. Speriamo che il governo vorrà aderire alla domanda di accordare quel locale alla provincia, che senza gravi spese potrà farlo ridurre ad uno dei migliori manicomi.
Col traslocamento dal Sant'Orsola nell'ex convento delle Salesiane di quasi un terzo del numero totale degli alienati, 100 mentecatti, si è ottenuta per l'urgenza del momento una diradazione rapida e soddisfacente. Ora però il sottoscritto sente di dover entrare in un'altra serie di considerazioni. Il sottoscritto non poteva prevedere che così di tratto si potesse avere a disposizione uno stabilimento così ampio ed acconcio, qual è quello delle Salesiane, e per conseguente si limitò a domandare assai meno di quanto pure è necessario, per poter dire a coscienza tranquilla di aver esaurito i mezzi atti a dissipare i pericoli di una seconda strage degli alienati per il colera, ed alludo a quella del 1855.
Dopo gli entusiasmi dei primi mesi di occupazione dell'ex convento, le cose all'interno del nuovo manicomio in costruzione cominciarono a non andare più così bene. Per la stagione fredda, per i finanziamenti che tardavano ad arrivare, i lavori proseguivano a stento. Non bastavano i poveri mendicanti utilizzati come muratori e manovali. Roncati cominciò allora una fitta corrispondenza con l'amministrazione provinciale.
Volgendo ormai, dopo 4 mesi di tempo piovoso e rigido che fece pressoché sospendere i lavori di costruzione, una stagione più favorevole, io m'affretto ad implorare le signorie vostre illustrissime affinché quei lavori interrotti vengano ripresi con sollecitudine pari agli urgenti bisogni. Ebbi a presagire la durissima parte cui molte pazze sarebbero state condannate per tutta la stagione invernale. E purtroppo la realtà ha fin superati i tristi presentimenti. È possibile un rimedio solo rendendo prontamente abitabile la sezione delle agitate e quella delle semi-agitate, sucide ed epilettiche. Le signorie vostre illustrissime, che hanno così largamente beneficiato questi infelici, vorranno, ne son certo, compiere al più presto possibile l'opera umanissima. Con profondo rispetto e vivissima riconoscenza, mi onoro segnarmi il medico direttore Francesco Roncati.
In qualche modo, e grazie alla grande caparbietà di Roncati, dopo 2 anni i lavori più urgenti terminarono. Siamo nel 1869. Da questa data l'ex convento delle Salesiane si chiamerà Manicomio Provinciale di Bologna. Agli inizi del 1870, una rappresentanza provinciale fece visita al manicomio senza avvertire il direttore per un'ispezione e riscontrò gravi mancanze in alcuni stabilimenti. Appena seppe dell'accaduto, Roncati elaborò e spedì una lettera di fuoco.
È giunto a mia conoscenza che nell'occasione della visita fatta da codesta rappresentanza provinciale al manicomio nei primi del mese andante abbia fatto, come pur dovea, profondamente trista impressione la vista di molte donne chiuse e legate in una sala per le continue fetidezze resa inabitabile e pur da molti mesi ininterrottamente abitata. Lo spettacolo era in vero ributtante, ma con facilità preveduto e quasi pregustato da me fin nella scorsa primavera, talché ebbi a scrivere, in data 24 maggio 1869, una lettera di protesta che pregherei spassionatamente sia richiamata in luce. Ma la lettera suddetta non fu che ultimo espediente, il quale chiude ufficialmente ed in forma pubblica una serie incommensurabile di preghiere, raccomandazioni, consigli, insistenze e quasi provocazioni di minacce di pubblicità, che di conserva col mio collega nella direzione, dottor Ignazio Zani, pressoché ogni giorno si proseguirono verso l'ingegnere incaricato dei lavori, con una persistenza da passare quasi ogni misura di convenevole contegno. Anzi, vedendo fallire e quasi contrariare apertamente ogni ragionevole speranza che gli studi di costruzione della sezione tanto reclamata per le donne agitate e quiete venissero iniziati, un bel giorno del febbraio 1869 in mezzo alla mota dell'orto, io stesso, col mio collega, fui veduto prendere misure e fare studi. E chiudo questa dolorosa storia, a mio discarico, richiamando a memoria altre due lettere mie, scritte il 13 giugno 1869 e il 27 successivo. In quelle lettere reclamai per primo provvedimento la fabbrica degli agitati ed epilettici uomini, semiagitati, paralitici, suicidi cosiddetti. E ovviamente non potei anche per le donne mettere la costruzione in seconda linea. E se rimanessero ancora dubbiezze in proposito e si deliberassero ulteriori schiarimenti per qualunque fine a riguardo, il sottoscritto invoca una rigorosa inchiesta e chi avrà la colpa subirà la pena, la quale frattanto è subita dai pazzi innocenti e dura già da molti mesi. Con profondo rispetto mi segno il medico direttore Francesco Roncati.
Mi chiamo Annunziata. Avevo 4 anni quando mi hanno portata per la prima volta al manicomio. Ho le convulsioni epilettiche e tutti dicono che è una malattia. Ma poi, quando passano dopo però, arriva una stanchezza bella e mi accorgo che durante ho visto delle cose strane, come se sapessi quello che succederà domani. A volte all'improvviso una voce mi sussurra: «Spostati! Non vedi che è morto?» E io abbasso lo sguardo e lo vedo il morto davanti ai miei piedi. Allora grido e salto per non inciampare in quel corpo. Tutto viola che mi fissa. Ma non mi ascoltano, non mi credono. Proprio come Francesco e Serafina, i miei genitori.
La Chierici Annunziata era ancora una ragazzetta. Col tempo le convulsioni epilettiche l'avevano portata alla demenza. Non riconosceva più i pericoli, si gettava nel fuoco, si lasciava precipitare dalle scale, mordeva come un cane. Poi, a causa delle ripetute crisi, morì per congestione cerebrale. Era davvero idiota e aveva solo 17 anni. Sì, ricordo. Quando mi chiamava per nome ero il suo fratellino Ignazio. Invece, quando mi chiamava per cognome Zani, mi credeva suo padre, senza mai, assolutamente mai, pronunciare la parola dottore.
Uno dei problemi più urgenti che Roncati si trovò ad affrontare fu proprio a causa del dottor Zani. Suo fedelissimo collaboratore ed amico, proprio in quei giorni aveva ricevuto la nomina a direttore del manicomio di Ancona e di lì a breve avrebbe dovuto abbandonare l'ex convento delle Salesiane.
Il bravissimo medico e caro amico rimarrebbe volentieri con noi se col titolo di primario potesse ottenere anche l'aumento di stipendio, visto che presentemente guadagna la metà di un infermiere e molto molto meno del farmacista dell'ospedale.
Io sottoscritto Gherardini Federico, in qualità di economo del presente ospedale, confermo alla signoria vostra quanto indicato durante l'ultima delibera dell'amministrazione e precisamente che l'assegno annuo di professione ammonta a lire 2000 per il medico primario, professor Roncati Francesco, lire 660 per il medico assistente, dottor Zani Ignazio, lire 960 per l'infermiere maggiore Bassi Angelo. Per il personale infermieristico poi si segnalano i seguenti contratti. Numero 6 contratti da lire 780 annue. Numero 12 contratti da lire 720 annue. Numero 8 contratti da lire 600 annue. Numero 4 contratti da lire 540 annue. Si segnalano inoltre i seguenti contratti per incarichi speciali. Signor Grillini Antonio, portiere di giorno, lire 900 annue.
signor Cacciari Pietro, portiere di notte, lire 780 annue. Signor Giorgi Serafino, ortolano, lire 720 annue. Signor Forni Petronio, cuoco, lire 720 annue. Signor Ghedini Mauro, facchino, lire 720 annue. Signora Canè Margherita, cucitrice per vestiario e camicie forzate, lire 420 annue. Signora Dall'Olmo Irene, servente scopatrice, lire 153 annue. Signora Dorelli Rita, rappezzatrice, demente tranquilla, degente in manicomio, lire 36 annue. Giorgi Don Giuseppe, designato dal parroco di Sant'Isaia per servizio religioso, lire 300 annue. Si precisa altresì che il contratto dello scrivente ammonta a lire 2.400 annue.
E dunque, il povero dottor Zani, con il suo carico di lavoro e responsabilità, non solo guadagnava molto meno di più della metà degli infermieri, ma guadagnava un quarto dell'economo e meno dei portieri dello stabile, del cuoco, del facchino. Roncati, e con lui ancora una volta Francesco Rizzoli, combatté duramente per far riconoscere la giusta mercede al valente collaboratore.
Mi chiamo Vittoria Griffi, ho 21 anni, sono maritata col signor Marini e siamo una famiglia in condizione agiata. La prima volta che stetti un po' male era nel puerperio, dopo che era nata la mia piccola Viola, che mi avevano preso delle manie. Poi più niente, ma da qualche tempo ho degli accessi di febbre e da noi dove sto a Iesi, la febbre intermittente è una malattia assai comune. Ho cominciato subito a prendere il solfato di chinino, come mi ha detto il medico, e magari la febbre se ne va via. Ma poi mi riprendono le mie manie cattive, cattive perché sono più forti di me. E allora magari è giusto che mi tengano qui, nell'ospedale. E il dottor Zani è così buono.
La giovane Vittoria è affetta da mania acuta persistente. Anche se non ha nessuna cattiva influenza ereditaria, credo che gli accessi di febbre intermittente le abbiano minato l'attività del cervello. E non va dimenticato che da circa un anno l'inferma venne dal marito affetta da sifilide e che nella vita coniugale ha avuto molti dispiaceri. Prevedo per lei lunghi periodi di cura. Firmato dottor Ignazio Zani.
Così ebbe inizio la storia dell'ospedale dei Matti di Bologna, grazie ad una miscela perfettamente equilibrata di casi fortuiti, caparbietà umana, necessità oggettiva e coincidenze ben sfruttate. E se questo è l'inizio della storia, la storia fu lunga, quasi 100 anni. 100 anni di assurde improvvisazioni e nel contempo di dedizione e grande forza di volontà, tra errori grossolani e splendidi impulsi di umanità. Questa storia, piena di difetti eppure valorosa, cercheremo di raccontare, come possibile, nelle prossime puntate.
Avete ascoltato Le morte al Dio di Puvretta, ovvero Francesco Roncati e il repertorio dei Matti della città di Bologna. Documentario radiofonico in 6 parti di Roberto Benatti e Franco Foschi. Personaggi e interpreti. Voce narrante Paolo Bondioli. Fontana Assunta e Annunziata Barbara Baldini. Il dottor Zani Gianfranco Miglietta. Francesco Roncati Paolo Fiorilli. Gaetana e seconda Matta Rossana Garavini. Demetrio Mauro Mingardi. Grillini Sandro Toni. Francesco Rizzoli e un economo Marzio Bossi. Lettore del Corriere dell'Emilia Cesare Imposimato. Vittoria Griffi e un'infermiera Donatella Vanghi. Il riassunto è letto da Manuela Cuscini. Le voci delle matte Barbara Baldini, Angela Gaspari, Rossana Garavini, Maria Teresa Bertani. Attrezzature elettroniche, elaborazione dei rumori, Luca Benatti Vecchi. Voce dei titoli, Adele Antonelli. Ringraziamo Luana Bergami, Sandra Cavedoni, Maria Claudia Grillini, Nadia Matteuzzi, Silvia Pedrazzi, Massimo Rossi. Fine della seconda puntata.